Un saluto a tutti i miei amici di Radio Missione Francescana Medicina. Oggi è un tema meraviglioso, richiesto da moltissime persone, specialmente donne. Poi mi spiegherà il perché, professore, se le donne vogliono questo sentir parlare di tiroide. Abbiamo chiesto di trattare questo argomento così importante al professor Luigi Bartalena. Perché il professor Luigi Bartalena è l'endocrinologia di Varese? Giusto, professore? Con lui il suo reparto è diventato un punto di riferimento importante dell'endocrinologia italiana. Dovete sapere che il professor Bartalena è stato il segretario della Società Europea della Tiroide. Ho detto giusto anche questo, professore?
È vero.
Poi devo dire una cosa che è importante, l'ho trovato su Varese News. Il comitato scientifico della British Thyroid Association ha assegnato il prestigioso premio George Murray Lecture, lo dice lei dopo, al professor Luigi Bartalena, ordinario di endocrinologia dell'Università dell'Insubria e direttore della SC, cosa vuol dire?
Della struttura complessa.
Complessa di endocrinologia della SST dei Sette Laghi di Varese. Io avrei dovuto leggere un mucchio di cose. Ho il piacere di presentare il professor Luigi Bartalena. È stato da noi circa 9 anni fa e già allora aveva parlato del pianeta tiroide. Oggi ho portato anche Dini. Perché ho portato Dini? Perché Dini vuol fare delle domande particolari al nostro professore.
Ottimo, perfetto.
E quindi tutti e due faremo in modo di far passare questa mezz'ora, questi tre quarti d'ora, con delle domande particolari. La prima cosa che mi è stata richiesta, professore, era questa. Ma ce ne sono tante di malattie della tiroide?
Questa è una bella domanda, perché le malattie della tiroide sono molto frequenti. Si considera che all'incirca il 10% della popolazione, vale a dire circa 6 milioni di persone in Italia, abbiano un problema alla tiroide. Non tutti i problemi sono importanti, non tutti i problemi sono gravi, ma la tiroide è importante. Quindi noi dobbiamo avere la consapevolezza che queste malattie sono molto frequenti nella popolazione.
Ma la tiroide, cos'è la tiroide?
La tiroide è una piccola ghiandola che è posta alla base del collo, qui davanti, si palpa anche facilmente, ed è una ghiandola la cui funzione influenza tutte le attività del nostro organismo. Influenza la fertilità, influenza la funzione del cuore, influenza la nostra psiche, influenza le nostre attività intestinali, influenza la qualità della nostra pelle. Non c'è attività che le possa venire in mente, signor Rusconi, che non sia influenzata dalla tiroide. È quindi molto importante che la tiroide sia una ghiandola che funziona normalmente, perché quando non funziona bene, le ripercussioni di questo cattivo funzionamento si risentono su tutto l'organismo.
Ma sono problemi che sono legati anche all'età? Cioè, i bambini possono avere dei problemi? Gli anziani possono avere dei problemi? Chi ha più problemi? Perché parlavo delle donne anche, visto che mi è stato chiesto proprio stamattina di parlare.
Le malattie della tiroide in genere sono più frequenti, soprattutto alcuni tipi di malattia, le malattie autoimmuni della tiroide sono molto più frequenti nel sesso femminile, ma le malattie della tiroide possono colpire qualunque classe di età. Vi sono neonati che nascono con un ipotiroidismo congenito, cioè con una tiroide che non funziona perché non si è formata adeguatamente o perché ci sono altri problemi. Quindi qualunque classe di età può essere colpita, anche se c'è una certa tendenza ad un aumento di alcune malattie della tiroide con l'avanzare dell'età.
Ecco, volevo dire, in che modo interviene la tiroide nel nostro organismo? Lei ha detto che la tiroide è implicata in tante cose, ma la sua azione è solo in funzione, diciamo, di secernere ormoni?
Certo, La tiroide produce due tipi di ormoni. Gli ormoni tiroidei sono la tiroxina e la triiodotironina, ormoni che sono in gran parte costituiti da iodio, e questi ormoni circolano nel nostro sangue e vanno a interagire con strutture che si chiamano recettori situate sui diversi organi ed apparati del nostro organismo, e lì esplicano la loro azione.
Parlando un po' di malattie, parliamo un po' di sintomi, perché i sintomi sono importanti e spesso questi sintomi, anzi no, frequentemente questi sintomi si confondono con tante altre patologie. Come si fa a capire che c'è una disfunzione della tiroide?
Quello che lei,
inizialmente.
Quello che lei dice, signor Dini, è molto giusto. E purtroppo la diagnosi non è sempre facile e viene molto spesso misconosciuta o fatta in ritardo. Quando la tiroide funziona troppo, una condizione che si chiama ipertiroidismo, la diagnosi spesso è facile, perché il paziente o la paziente si presenta molto nervoso, ansioso, non dorme, mangia, e nonostante questo aumento dell'appetito dimagrisce, una cosa che non è poi così spiacevole soprattutto per alcune donne. L'intestino diventa più frequente, qualche volta c'è una vera e propria diarrea, e l'ipertiroideo ha sempre caldo, suda moltissimo, ha tremori alle mani. E la diagnosi invece di ipotiroidismo, cioè di una situazione in cui la tiroide funziona meno, è molto più difficile, perché i sintomi sono molto più vaghi, molto più aspecifici, molto più condivisi con altre condizioni. Un ipotiroideo si sente stanco, ma chi è di noi che non si sente stanco? Difficile distinguere, se può sentire un pochino più gonfio, un pochino più stordito con qualche disturbo della memoria. L'intestino magari diventa più pigro, la pelle diventa più secca, i capelli tendono a cadere, ma questi disturbi sono condivisi con molte altre condizioni. Quindi la diagnosi di ipotiroidismo è molto più difficile della diagnosi di ipertiroidismo. Non solo questo, ma c'è anche il fatto che la disfunzione tiroidea può essere qualche volta in una situazione definita subclinica. Cioè noi, se andiamo a misurare gli ormoni del sangue, vediamo già qualche alterazione, ma questa non dà grossi disturbi di tipo clinico, ma ciò non di meno non è meno pericolosa.
Ma l'obesità, scusa un attimo, perché quando lei parla di ipotiroidismo, scusami, è importante, perché abbiamo parlato di obesità ultimamente e qualcuno ha detto: ho un ipotiroidismo e quindi sono obeso. Non è che sia proprio uno ipotiroidismo deve essere per forza obeso.
No, questa equazione è sbagliata. La maggior parte degli obesi o dei soggetti sovrappeso hanno una funzione tiroidea normale. Tuttavia è anche vero che una tiroide che non funzioni in maniera appropriata, e specificamente una tiroide che funzioni meno, può comportare un incremento di peso, in parte legato anche a una certa ritenzione idrica. Però questa ritenzione di peso, questo aumento di peso, è un fenomeno marginale. A me capita spesso di vedere pazienti, donne e uomini, che vengono, cioè io ho avuto un incremento di peso, sarà la tiroide, molto spesso non è la tiroide.
Senta, professore, lei dice che sono frequenti tutte queste malattie della tiroide, sono tanto frequenti, ma uno dovrebbe fare quindi uno screening della funzione tiroidea. C'è uno screening particolare che lei dice: ok, fai, io so che si dice T3, T4, TSH, mi spieghi un po' queste cose qua.
Sì.
È giusto quello che sto dicendo, professore?
È teoricamente giusto, ma non sostenibile dal sistema sanitario nazionale, cioè non è possibile che tutti facciano uno screening della funzione tiroidea. Quindi lo screening della funzione tiroidea deve essere riservato a condizioni in cui ci sia il sospetto clinico di una disfunzione tiroidea, ci sia una familiarità per una malattia tiroidea, vi sia una condizione come la gravidanza, in cui è molto importante che la tiroide funzioni in maniera assolutamente perfetta, ma tutte le maggiori società scientifiche non sono d'accordo sul fatto di dover fare uno screening di massa della funzione tiroidea.
Perché quando uno c'ha un problema, un maschio, fa il PSA, no? E lo fanno quasi tutti ormai, dai, dicono almeno fatelo, lo paghiamo, d'accordo, ma non è meglio fargli fare a tutti veramente questi, almeno il TSH, perché dunque, mi pare che adesso si faccia solo il TSH.
Esattamente, questo il TSH è il marcatore ematico più sensibile dello stato tiroideo. TSH deve essere normale. Quando la tiroide funziona troppo, il TSH si abbassa o si azzera. Quando la tiroide funziona meno, il TSH si innalza e diventa più alto del normale. Quindi certamente questo è il marcatore più preciso e oggi con qualche limite, però lo screening iniziale si basa sul dosaggio del TSH cosiddetto riflesso, cioè si dosa il TSH, se il TSH è normale ci si ferma lì, se il TSH non è normale, basso o alto che sia, si integra con il dosaggio degli ormoni tiroidei, soprattutto la T4, perché la T3 non si fa praticamente più.
Possiamo fermarci un attimo perché così sentiamo la prima canzone. Siamo ancora dopo 10 anni col professor Bartalena. Allora, professor Bartalena, direttore della struttura complessa di endocrinologia presso l'ospedale di Circolo di Varese ASST Sette Laghi. Così abbiamo tagliato via un po' di cose. Professore, allora, Volevo chiedergli questo. Parliamo tanto di T3, T4 e TSH. Ma cos'è il T3? Cos'è il T4? È questo che io non riesco a capire. Perché si fanno questi esami? Cosa vogliamo trovare con questo?
Come abbiamo detto prima, T3 e T4 sono gli ormoni prodotti dalla tiroide. T3 si chiama anche triiodotironina, T4 si chiama anche tiroxina. Perché T3 e T4 non è un nome scelto a caso? Perché la T3 contiene 3 atomi di iodio, la T4 contiene 4 atomi di iodio. La T4 è l'ormone principale prodotto dalla tiroide, però quello che poi svolge la sua azione nei tessuti periferici è la T3, che viene in parte prodotta dalla tiroide e in parte prodotta a livello dei tessuti periferici da enzimi che rimuovono un atomo di iodio e trasformano quindi la T4 nell'ormone attivo, la T3.
Professore, un passo indietro. Per fare una diagnosi corretta, delle volte voi ricorrete a fare una diagnosi differenziale, considerando la difficoltà di una diagnosi?
Noi, quando vediamo un paziente in cui sospettiamo o che ci viene inviato perché si sospetta una disfunzione tiroidea, noi normalmente partiamo con il dosaggio del TSH riflesso o del TSH e della T4, perché questo certamente ci consente di individuare alterazioni della funzione tiroidea. Poi certamente il problema successivo è quello di capire perché la tiroide funziona di più o funziona di meno. E questo può essere causato da motivi diversi. Il più comuni, soprattutto per l'ipotiroidismo, sono le malattie autoimmuni della tiroide. La causa più frequente, il 95% dei casi di ipotiroidismo, sono dovute ad un processo infiammatorio cronico della tiroide. Tiroidite. Tiroidite vuol dire infiammazione della tiroide, cronica vuol dire che non guarisce, autoimmune perché deriva, per così dire, da un attacco del sistema immunitario alla tiroide. Questo in genere è anche legato ad una predisposizione genetica, per cui noi molti pazienti oggi li individuiamo anche precocemente, in quanto magari vediamo una signora e diciamo: ma lei ha delle figlie o dei figli? Faccia gli esami anche a loro, perché è possibile che abbiano anche loro un problema alla tiroide.
Ma si chiama Hashimoto?
La tiroidite cronica autoimmune comprende anche la tiroidite di Hashimoto.
Ah, comprende sì, anche?
La tiroidite di Hashimoto è una variante della tiroidite cronica autoimmune. Ci sono altre varianti della tiroidite cronica autoimmune, quindi oggi il termine più corretto è tiroidite cronica autoimmune, anche se il termine più popolare rimane ancora tiroidite di Hashimoto, che non è esattamente sinonimo.
Professore, volevo dire, sempre il problema di diagnosi. La diagnosi iniziale prevalentemente la fa il medico di base, considerando la sintomatologia, oppure dal medico di base arriva voi e voi andate avanti?
Ma come le ho detto, il medico di base in effetti è in grado di fare la diagnosi, soprattutto nei casi conclamati, soprattutto nei casi di conclamato ipertiroidismo, perché, come abbiamo detto prima, la diagnosi di ipotiroidismo è meno facile da fare. Quindi il medico di base può certamente fare avere il sospetto, fare anche la diagnosi, certamente, non c'è nessun problema.
I fattori di rischio quali sono?
I fattori di rischio sono tanti. Uno, intanto, come le dicevo, c'è una predisposizione genetica per molte condizioni, soprattutto la tiroidite cronica autoimmune o tiroidite di Hashimoto, e l'ipertiroidismo da morbo di Basedow, che è una malattia che spesso si accompagna anche ad una sporgenza degli occhi. Ma ci sono altri fattori di rischio. Ad esempio, il nostro paese è sempre stato un paese tradizionalmente povero di iodio, e lo iodio è come la benzina per una macchina per la tiroide. Quindi questa carenza di iodio, che ancora non è completamente risolta, è un qualche cosa che favorisce la comparsa di gozzo, cioè di un aumento di volume della tiroide, e col tempo, nel contesto del gozzo, anche della comparsa di noduli. Quindi la carenza di iodio è un fattore molto importante. Ci sono molti farmaci che possono causare disfunzione alla tiroide. A parte quelli tradizionalmente noti come farmaci cardiologici, come l'amiodarone o il litio o l'interferone, oggi c'è tutta una nuova classe di farmaci usati nella patologia oncologica, cioè nella terapia dei tumori, che possono dare delle conseguenze a carico della tiroide.
In cucina possiamo usare il sale iodato?
Questo è importante.
Oppure?
Allora la mia risposta è che non possiamo, dobbiamo
usare il sale iodato.
Il sale iodato. Dicono, ma il sale fa male. Ma uno deve fare un consumo limitato, moderato di sale per non incorrere in altri problemi di salute tipo l'ipertensione arteriosa. Ma quel poco sale che si usa deve essere iodato, perché come le dicevo prima, la carenza iodica è un elemento fondamentale nella comparsa di disturbi della tiroide, quindi noi dobbiamo correggerla pensando non alla nostra classe d'età. Noi siamo vecchietti ormai, quello che abbiamo dato o che abbiamo avuto l'abbiamo avuto, ma dobbiamo pensare alle nuove generazioni.
Si può curare la tiroide che funziona troppo o che funziona poco?
Certamente che si può curare. Partendo dal problema più semplice, la tiroide che funziona poco, quando la tiroide smette di funzionare è difficile che riprenda. Quindi noi dobbiamo aiutare la tiroide e abbiamo oggi la possibilità di utilizzare l'ormone tiroideo. Vi ho detto prima che la tiroxina, la T4, è l'ormone principale della tiroide. Noi abbiamo la possibilità di utilizzare con varie formulazioni la tiroxina e ripristinare una situazione di piena normalità.
Tutti i giorni deve prenderlo?
Purtroppo sì.
Quando tutti i giorni?
Allora, la terapia deve essere fatta per bene, nel senso che la compressa o le fialette, perché ci sono anche formulazioni liquide, deve essere assunta tutti i giorni. Deve essere assunta normalmente 20-30 minuti prima di colazione e bisogna evitare a colazione di assumere sostanze che possano interferire con l'assorbimento della tiroxina. Quali sono queste sostanze? Molto banalmente, ad esempio, la soia. Oggi è di moda bere il cosiddetto latte di soia. Il latte di soia non si può bere a colazione perché interferisce con l'assorbimento della tiroxina. Se poi uno è un amante della soia, nel corso della giornata può mangiare tutta la soia che vuole.
Quindi solo a colazione.
Un'altra cosa importante da sapere è che a colazione bisogna evitare anche l'assunzione di farmaci gastroprotettori, che sono di uso molto comune.
Ormai tutti l'omeprazolo, sembra ce l'abbiano tutti ormai.
L'omeprazolo, pantoprazolo, e con questo, con i miei amici gastroenterologi, spesso discutiamo perché loro giustamente preferiscono darlo al mattino. Però e questo va bene per il paziente che non prende la tiroxina, ma se il paziente prende tiroxina interferisce nell'assorbimento e quindi magari si può prendere il gastroprotettore la sera o a mezzogiorno prima di pranzo.
Benissimo. Hai la domanda, se no parto io con altre domande.
Io volevo chiedere al professore, fra l'altro il professore ha cominciato prima a parlare di noduli. Questi noduli tiroidei sono sintomi gravi e possono essere, diciamo, prodromi di un eventuale problema oncologico, tumorale, oppure sono situazioni, diciamo così, di transito normale?
Dunque, normale non lo definirei. Allora, dobbiamo distinguere. Un tempo si diceva che i noduli fossero presenti nel 5-10% della popolazione. Per quando la diagnosi di nodulo tiroideo era legata alla palpazione, in epoca pre-ecografia. Con l'avvento dell'ecografia si è visto che le formazioni nodulari sono molto più frequenti. In certe casistiche si arriva addirittura al 50%, come dire uno su due ha un nodulo alla tiroide. Fortunatamente nella stragrande maggioranza dei casi questi noduli non sono noduli rilevanti o sospetti dal punto di vista clinico, però bisogna sempre tenere presente il fatto che un nodulo tiroideo va seguito attentamente, monitorato attentamente, perché una piccola quota di questi noduli tiroidei possono essere tumori della tiroide.
Posso parlare io di quella cosa? Scusi professore, ma si dice sempre nodulo freddo o nodulo caldo? Io non ho ancora capito cosa vuol dire nodulo freddo. Allora, Dini, mi pare che sia una domanda che...
Sì. Nodulo freddo caldo è un concetto scintigrafico. Un tempo si faceva molto più frequentemente la scintigrafia tiroidea per la diagnosi delle malattie della tiroide, e se un nodulo era bello grosso e non captava, cioè non fissava il tracciante radioattivo, era un nodulo freddo. Se lo fissava molto intensamente era un nodulo caldo. Ora il problema è che la scintigrafia si fa meno di un tempo. Piccoli noduli possono non essere evidenziati alla scintigrafia, ma una cosa che ci tengo a dire, perché ancora oggi i miei pazienti arrivano dicendo ho un nodulo freddo, cioè ho un tumore. Non è così. La maggior parte dei noduli, qualora si faccia la scintigrafia, sono noduli freddi. La maggior parte dei noduli sono noduli freddi, ma la larghissima maggioranza dei noduli freddi sono noduli benigni. Quindi l'equazione nodulo freddo uguale tumore non è vero.
Ti lascio una domanda ancora, perché c'è Vladimir che continua a dire che è ora la seconda canzone.
Parliamo del cancro della tiroide, no? Il cancro della tiroide, soprattutto nella fase iniziale, è silente e non provoca manifestazioni cliniche evidenti tali. Poi, piano piano, evolve con sintomi come rigonfiamento. A quel punto uno comincia a fare una certa diagnosi o a fare un certo tipo di controllo specifico proprio.
La larghissima maggioranza dei cancri della tiroide, parliamo col nome appropriato, non dà assolutamente sintomi. E quando noi ci accorgiamo di una tumefazione, nella maggior parte dei casi sono tumefazioni benigne. Questo ci tengo a ribadirlo, perché bisogna tranquillizzare anche il cittadino. Noi però abbiamo oggi, proprio con l'ecografia, la possibilità di vedere noduli che magari sono piccoli, non si palpano, ma che non ci piacciono, e perché hanno magari qualche caratteristica sospetta, e abbiamo la possibilità di fare l'ago-aspirazione con l'esame citologico e quindi di fare anche una diagnosi precoce di eventuali tumori tiroidei.
Ci fermiamo un attimo, vai Vladimir con la seconda canzone.
Just about supper time, over by the courthouse,
professor Luigi Bartalena, vi ricordo, direttore della struttura complessa di endocrinologia presso l'ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi. Bisogna sempre dire questa ASST Sette Laghi. Una domanda, visto che parlava di giustamente di tumore alla tiroide, ma si guarisce?
Nella quasi totalità dei casi la risposta è sì. Cosa bisogna fare per curare il cancro della tiroide? Occorre fare l'intervento chirurgico di tiroidectomia, cioè asportare la tiroide. Oggi c'è anche una certa tendenza ad essere meno invasivi, meno aggressivi nei confronti, in questo senso, e in molti casi si consiglia soltanto l'asportazione della parte della tiroide dove c'è il tumore sospetto. Però in genere si fa una tiroidectomia totale. E in alcuni casi, molto meno che in passato, è consigliato anche completare, per così dire, l'opera del chirurgo attraverso la somministrazione di iodio radioattivo, che sterilizza, per così dire, il campo, distruggendo fino all'ultima cellula. Quindi vorrei rassicurare chi ci ascolta che nella quasi totalità dei casi dal tumore della tiroide si guarisce.
Professore, il successo della guarigione però dipende anche da una diagnosi, cioè dipende anche da aver fatto una diagnosi precoce, cioè il termine precoce è molto valido anche qua.
È sicuramente molto valido, però anche qui vorrei rassicurare i nostri ascoltatori, perché molto spesso anche un tumore che venga diagnosticato quando ha già dato magari delle piccole metastasi linfonodali può essere curato e guarito. Quindi diagnosi precoce è sicuramente importante, ma non pensiamo che le cose vadano male se c'è già l'evidenza di una metastasi linfonodale.
La vuoi dirlo tu? No, perché tutti e due abbiamo qui una domanda, volevamo farti una domanda, professore, sul gozzo.
D'altronde lei ha parlato prima del rigonfiamento.
Del rigonfiamento, il gozzo. Cioè, ma deve essere operato uno che ha il gozzo?
Allora, il gozzo vuol dire tiroide più grande del normale. Raramente ci troviamo di fronte ai gozzi dei nostri nonni, come sono rappresentati anche...
È vero, su certi libri ci sono delle cose paurose.
Rappresentati nel presepe...
Ma non si vedono neanche
della,
più.
Napoletano, anche nella mia regione, la Toscana, o qui nelle valli del Bergamasco, con quei noduli. Raramente si vedono oggi. Quindi gozzo a volte è una tiroide appena un po' più grande del normale. Proprio perché è cambiata la caratteristica clinica delle dimensioni del gozzo, l'intervento chirurgico è raramente indicato. Quando è indicato? Fondamentalmente quando la tiroide è realmente di grosse dimensioni.
Cosa vuol dire grossa dimensione? Voglio sapere quanti centimetri. Dopo le spiego il perché.
Allora,
quando
lei tenga presente che la tiroide è come una farfallina le cui dimensioni sono quelle della falange distale del pollice. Quindi, e pesa 15 grammi, quindi una piccola ghiandola. Quando la tiroide comincia a essere 4-5 volte il normale, allora, che magari non si vede neanche tanto perché qualche volta tende a crescere verso il basso, allora quando la tiroide comincia a diventare più grossa, l'indicazione chirurgica può essere posta sulla base di alcuni criteri. Uno, il paziente ha disturbi, ha un senso di costrizione al collo, qualche difficoltà a deglutire. Secondo, ci sono effettivamente elementi oggettivi di compressione, quindi una lastra della trachea mostra che la trachea è spostata o compressa dal gozzo o l'esofago ugualmente. O terzo, ci sono i sintomi. Sintomi del paziente. Il paziente è al centro della nostra attenzione, non è che noi caliamo la decisione dall'alto. Quarto, se nel gozzo ci sono noduli, i noduli sono sospetti, questo è un'altra indicazione all'intervento. Però la maggior parte dei gozzi, piccoli gozzi soprattutto, non si operano.
Ma si trattano però?
Non si trattano nemmeno più. Un tempo noi facevamo una terapia con ormoni tiroidei a scopo di tenere cosiddetta, tra virgolette, tranquilla la tiroide. In realtà si è visto che questa terapia cosiddetta soppressiva, cioè che mette a nanna la tiroide, è una terapia che espone il paziente o la paziente al rischio di un eccesso di ormoni tiroidei e ha scarsa efficacia nel senso di far regredire il gozzo o di bloccarne l'ulteriore evoluzione. Quindi in sostanza, se in un gozzo o tutto o niente, se ci sono le indicazioni lo facciamo togliere, se no lo controlliamo nel tempo.
Professore, io volevo sapere qualcosina sulla sporgenza dei bulbi oculari. Parliamo di gozzo, questa... parliamo anche di questa... quello.
Però mi ha fregato tutte le domande, io non lo so, di notte. Vabbè. Cavoli, vabbè. Ragazzi, benissimo, dai, vabbè, questa... gli occhi sporgenti. L'esoftalmo.
L'esoftalmo vuol dire che gli occhi sporgono, certo. Ed è una caratteristica unica di una malattia specifica della tiroide che si chiama morbo di Basedow, che è una malattia che causa ipertiroidismo e in una percentuale del 25-30% dei pazienti causa anche questa sporgenza degli occhi. È chiaramente una malattia fortunatamente molto spesso lieve, qualche volta anche che va incontro ad una spontanea remissione non completa, però è una malattia invalidante, perché dal punto di vista estetico, soprattutto se si tratta di giovani donne, dà dei problemi, e anche dal punto di vista funzionale, perché oltre a sporgere, questi occhi si muovono spesso non troppo bene e allora c'è un disturbo molto fastidioso che è la diplopia, cioè lo sdoppiamento dell'immagine.
Addirittura. Sì.
Professore, mancano due minuti, però ho delle domande qui, che sono queste. È importante che la tiroide funzioni bene durante la gravidanza? Secondo, la mamma che ha problemi alla tiroide può allattare? Sono due domande che sono importanti, credo, perché lei ha parlato.
La seconda è facilissima. La donna che ha la mamma che ha problemi alla tiroide può e deve allattare, deve fare la sua vita normale. La prima domanda è più delicata, cioè la tiroide in gravidanza deve essere perfettamente funzionante. Quindi se c'è una situazione, mettiamo, di una tiroidite cronica con ipotiroidismo in terapia con tiroxina, è spesso necessario aumentare il dosaggio della tiroxina, perché la tiroide nella gravidanza normale funziona più del normale, e dobbiamo aiutare anche la tiroide del feto. Quindi è importante non soltanto pensare alla mamma, ma pensare anche al feto, e quindi è importante fare una supplementazione di iodio, se possibile addirittura in periodo preconcezionale, cioè prima che la donna, se programma la gravidanza e ha un problema alla tiroide, metta in cantiere questo figlio, e fare la supplementazione con iodio durante tutta la gravidanza e durante l'allattamento.
Le complicanze sono pericolose?
Complicanze,
le eventuali complicanze?
Le complicanze sono pericolose, perché per quello che le ho detto all'inizio, una tiroide soprattutto che funzioni meno o più del normale può dare complicanze a carico del cuore, anche quando in una forma subclinica. Ecco l'importanza di sapere com'è la situazione tiroidea. Può dare complicanze al cuore, può dare complicanze alla psiche, può dare complicanze alle ossa, che tipo osteoporosi. Quindi è una patologia, sono spesso patologie croniche che vanno attentamente monitorate, perché possono dare complicanze.
L'ultima domanda. Le malattie della tiroide sono ereditarie?
Come le ho detto, alcune malattie della tiroide, a parte malattie meno frequenti, di cui non parlerei perché sono molto rare, ma le malattie frequenti come le malattie autoimmuni, tiroidite cronica autoimmune o tiroidite di Hashimoto, ipertiroidismo da morbo di Basedow, hanno una base di predisposizione su cui devono intervenire poi come fattori scatenanti, fattori ambientali, tra cui molto importante è il fumo di sigaretta.
Oh, e visto che arriviamo sempre a questo,
è il fumo di sigaretta, soprattutto nell'ipertiroidismo, le donne o gli uomini devono smettere di fumare.
Professora, dobbiamo chiudere, la ringraziamo, bellissima, ti è piaciuta oggi?
Bella, veramente bella.
Lei è un grande, è vero, il professor Luigi Bartalena è l'endocrinologia di Varese. Mi fa piacere dire questo, verrà ancora altre volte da noi. Professore, me lo promette?
Certamente, signor Rusconi.
Volevo ringraziare Dini, perché effettivamente domande stupende. Voglio ringraziare Vladimir per le canzoni. Professore, io la ringrazio ancora.
È stato un piacere.
A presto.
Grazie. Senz'altro.